6 di sera.
Ben ritrovati da Nicola Lüend. Una settimana contro il razzismo all'insegna della prevenzione delle discriminazioni in ambito lavorativo. La rassegna organizzata dal Servizio per l'integrazione degli stranieri del Canton Ticino ha preso avvio oggi e noi vi proporremo l'esempio di un'azienda per la quale l'integrazione e l'inclusione rappresentano un vantaggio economico. E poi abbiamo seguito coloro che hanno partecipato ad una passeggiata organizzata dai Giovani Verdi lungo il sentiero delle Rive a Tenero per protestare contro la sua chiusura prevista con l'inizio della stagione turistica. La questione è però intricata perché da una parte ci sono le normative cantonali e federali che garantiscono il libero accesso alle rive, dall'altra una convenzione che ne giustifica la chiusura stagionale. E poi punteremo i riflettori su un personaggio di origini ticinesi che ha segnato la storia dell'architettura e attorno al quale a breve inizierà una rassegna culturale per ricordarne la grandezza.
Una figura complessa, contraddittoria, è stato definito anche un grande eretico, è una figura anche un po' di ribellione ma in modo molto diverso rispetto a Caravaggio, è anche una specie di calamita che attrae per anche l'eccezionalità dell'opera.
Lui è Francesco Borromini, al centro di numerosi eventi organizzati dallo storico dell'architettura Nicola Soldini. Per quanto riguarda l'attualità estera, il focus è sulla Slovenia. Domani si svolgeranno le elezioni politiche, dove si annuncia un testa a testa fra il premier uscente, progressista, e l'ex premier, conservatore e sostenitore di Trump. E ci occuperemo anche di Stati Uniti e di repubblicani, visto che si sta discutendo di una riforma controversa che renderebbe più difficoltoso l'atto di votare nelle elezioni federali. E poi vi racconteremo una storia personale per celebrare la giornata mondiale della sindrome di Down che cade oggi. La storia di Lloyd Martin, il primo ragazzo affetto dalla sindrome ad aver corso e portato a termine una maratona, una storia di fierezza, determinazione e resilienza genitoriale. Questo è il sommario di oggi, sabato 21 marzo. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. E niente cronaca o aggiornamenti dai fronti delle guerre. Oggi 21 marzo abbiamo deciso di iniziare l'edizione con una storia legata proprio alla giornata mondiale dedicata alle persone con trisomia 21. La trisomia 21 è la causa genetica della grande maggioranza dei casi di sindrome di Down, una condizione genetica che tocca, si calcola, circa una persona su 1000, che influisce sullo sviluppo fisico, su quello cognitivo e sulla salute generale, con gradi di espressione diversi per ogni singola persona. Partiamo, come detto, da una storia, la storia di Lloyd Martin. Lloyd è un ragazzo britannico, conosciuto come la persona più giovane con sindrome di Down ad aver completato una maratona. Oggi, proprio attraverso le maratone e lo sport, il ragazzo vuole essere un esempio di determinazione per tutte le famiglie confrontate a questa condizione. Il contributo è di Camilla Camponovo.
È il 2024 quando Lloyd Martin, all'età di 19 anni, supera la linea d'arrivo della Maratona di Londra ed entra nel Guinness World Records come persona più giovane con sindrome di Down a completare una maratona.
Family wanted to make my friends and family proud.
You do make us very proud, thank you.
Voglio rendere la mia famiglia e i miei amici fieri, mi dice al telefono quando gli chiedo da dove arriva la sua grandissima determinazione. Lloyd è un atleta versatile. Oltre ad essere un maratoneta, è anche un ginnasta. E in quanto vero sportivo, quando si pone un obiettivo, fa di tutto per raggiungerlo.
I like a challenge.
You do like a challenge.
Mi piacciono le sfide, mi dice, e lo conferma anche la mamma Carrie, che lo accompagna durante le maratone e durante tutte le attività di beneficenza.
Recently he did a triathlon or last November and he couldn't ride a bike.
Recentemente, lo scorso novembre, ha partecipato a un triathlon. Non sapeva andare in bicicletta e ha deciso di imparare. È caduto diverse volte, ma alla fine è riuscito e ha completato il triathlon.
A livello mondiale, circa un bambino su 1000 nasce con la sindrome di Down. La mamma di Lloyd aveva ricevuto la notizia che per suo figlio non sarebbe stato possibile camminare.
I'm not somebody who's just gonna accept
Non sono una persona che semplicemente accetta ciò che le dicono e spesso i dottori non conoscono tuo figlio. Ci hanno detto diverse cose, ma alla fine Lloyd ha dimostrato che si sbagliavano.
Lloyd oggi ha un messaggio per tutti. Ogni cosa è possibile, seguite i vostri sogni. E anche la mamma Carrie oggi vorrebbe condividere un messaggio.
È uno shock quando ti dicono che hai un bambino che è nato con una disabilità, ma in realtà non è la fine del mondo. Incoraggiate vostro figlio, supportatelo come fareste con qualsiasi bambino. I figli vuoi solo portarli verso una buona direzione, facendo fare loro quante più attività possibili, diverse esperienze di vita, e loro troveranno qualcosa che amano fare. La differenza è che i bambini con la sindrome di Down hanno bisogno di un supporto extra, e anche se non sei un esperto, ci sono tante persone pronte ad aiutarti. Noi ci abbiamo messo un po', ma poi abbiamo trovato diversi gruppi che ci hanno aiutato nel corso della vita di Lloyd.
Luckily for us, they have helped throughout Lloyd's life.
E questa dunque la storia di Lloyd Martin, con cui abbiamo ricordato la giornata mondiale dedicata alla sindrome di Down. Ci spostiamo a Lugano, dove oggi si è tenuta una mattinata di riflessione che ha inaugurato quella che è definita la settimana contro il razzismo. L'evento, promosso dal Servizio per l'integrazione degli stranieri del cantone, era incentrato sulla diversità nel mondo del lavoro e sulle discriminazioni che si manifestano in primis proprio in questo contesto. Sentiamo Romina Lara.
Sì, un mondo del lavoro che sembra essere un terreno fertile quando si parla di discriminazioni.
Sia per origini culturali, religiose, legate anche alle lingue, un passato migratorio. Significa quindi un'esclusione da un mercato, un rallentamento nelle carriere, una difficoltà anche economica, perché poi si intreccia col fenomeno anche della disparità salariale.
Così Michela Trisconi, delegata cantonale all'integrazione degli stranieri. In Svizzera, il dato si riferisce al 2024, circa il 17% della popolazione dichiara di aver subito forme di discriminazione razziale negli ultimi 5 anni. In cifre assolute si parla di 1,2 milioni di persone e oltre la metà ha indicato come ambito principale quello lavorativo. Discriminazione che, oltre ai risvolti umani e sociali, ha un costo anche economico.
Perché riguarda una quota importante di popolazione con un potenziale in termini di formazione e di capacità che non viene inserito, non viene utilizzato nel nostro mercato del lavoro.
Fino a 35 miliardi di franchi all'anno di potenziale perso. Tanto può costare all'economia svizzera la discriminazione, secondo quanto ha calcolato la delegata per l'integrazione, basandosi su uno studio dell'OCSE del 2024. Dati che devono far riflettere, assieme ad altri forniti durante la mattinata, che riguardano il settore ancora più esposto dell'asilo, ma anche i salari, dove le statistiche mostrano differenze marcate e non sempre spiegabili tra svizzeri e stranieri. L'accento è stato posto anche sul fattore demografico, con l'invecchiamento della popolazione e il calo delle nascite, che prospettano più di una sfida per il reclutamento in futuro di manodopera. Una problematica che altrove in Svizzera si fa già sentire, ma destinata ad acuirsi anche in Ticino. Stefano Modenini, direttore dell'Associazione Industrie Ticinesi, c'è chi in quest'ottica ha parlato dell'inclusione come di una necessità strutturale, ma in Ticino c'è consapevolezza.
Come cantone siamo sicuramente più indietro di altre realtà svizzere. Io rappresento un settore che esporta oltre l'80%, quindi un settore aperto a livello internazionale, dove questi temi piano piano sono già entrati nei discorsi aziendali, perché avremo sempre meno manodopera a disposizione, quindi è necessario veramente potenziare questi discorsi. Bisogna probabilmente, come si fa già per esempio nella formazione, far passare questi discorsi più facilmente attraverso un aiuto che riguardi più imprese e non la singola azienda.
Sensibilizzare i datori di lavoro è fondamentale anche per i sindacati, come lo è informare i dipendenti sui loro diritti. Igor Cima, del sindacato Unia.
Riteniamo che non ci sia ancora una grande sensibilità. Purtroppo i casi di discriminazione razziale sul posto di lavoro sono ancora elevate, per cui dobbiamo anche in Ticino fare un lavoro importante di sensibilizzazione. Mi permetto di dire anche le istituzioni devono lavorare di più affinché il razzismo e le discriminazioni non abbiano più ragione di esistere sui posti di lavoro e nella società civile.
Lo abbiamo sentito, il reclutamento di manodopera sarà una delle sfide maggiori per il futuro e questo anche in Ticino. In realtà sul territorio esistono già degli esempi virtuosi che oggi già fanno dell'inclusione, dell'integrazione una risorsa e fra quelli presentati stamane c'era IKEA Svizzera. L'azienda impiega ben 103 nazionalità diverse. Per capire come questo impegno si traduca anche in un vantaggio economico, Romina Lara ha avvicinato Stefano Santinelli, membro del management nazionale. Sentiamolo.
L'inclusione per noi non è un progetto, ma è un pilastro portante del nostro modo di lavorare e anche una delle ragioni del nostro successo, che parte direttamente dall'ingaggio del nostro management, che guida con l'esempio, è parte anche della nostra carta dei valori, che è stata scritta molto tempo fa e viviamo sia nel reclutamento, sia nella formazione, sia anche nell'integrazione poi delle persone che assumiamo.
Concretamente l'inclusione come si manifesta?
Viviamo sicuramente i valori nel momento in cui assumiamo le persone dall'esterno e dopodiché facciamo formazione interna, abbiamo un codice di condotta dove tutte le persone della nostra organizzazione vengono formati annualmente e sulla discriminazione ad esempio abbiamo zero tolleranza. Ad oggi siamo 3.500 persone in tutte le regioni linguistiche della Svizzera e fino ad oggi che la Svizzera ha assunto 310 rifugiati ad esempio e molte attività sono legate al tema dell'inclusione che come dicevo prima è un tema portante del nostro modo di lavorare. Quello che cerchiamo di fare di influenzare le organizzazioni all'interno della Svizzera ma anche le organizzazioni IKEA fuori dalla Svizzera, quindi questo è il nostro obiettivo, è quello di iniziare ma rendere il nostro impegno più grande con il supporto di altre aziende e con il supporto anche di IKEA nel resto del mondo.
E che tipo di benefici porta anche in termini economici?
Porta sicuramente un grande beneficio, il nostro obiettivo economico è quello di soddisfare la maggior parte delle persone, quindi c'è una forte diversità anche nel nostro gruppo di clienti e avere una diversità interna significa specchiarci nella società che poi serviamo e questo è un beneficio indubbiamente economico.
Stefano Santinelli, membro del management di IKEA Svizzera e della settimana contro il razzismo, si occuperà in termini complementari anche il magazine culturale in coda a questa edizione. Le rive dei laghi dovrebbero essere accessibili a tutti tutto l'anno, è quanto rivendicano i giovani verdi ticinesi che oggi assieme all'Associazione Rive Pubbliche della Svizzera Italiana hanno organizzato una passeggiata simbolica lungo il sentiero delle rive a Tenero. È un sentiero che attraversa le spiagge in uso ai vari campeggi e che è aperta solo nei mesi invernali. Dalla settimana prossima i cancelli saranno infatti chiusi e l'utilizzo delle spiaggette sarà riservato ai soli clienti dei camping. A Tenero per noi c'era Luca Berti.
Lido pubblico di Tenero, sono le 14:30, splende il sole e una sessantina di persone si sta riunendo sulla spiaggetta.
Faremo una camminata non tanto lunga purtroppo.
Sono Alice Zimmermann, sono attiva nei Verdi e poi sono anche consigliera comunale a Tenero Contra. Tra pochi giorni il sentiero delle rive del Lago Maggiore sarà nuovamente chiuso al pubblico e quindi noi ci siamo riuniti oggi per rivendicare il libero accesso tutto l'anno.
Molte delle spiagge qui sono su terreni privati, di campeggi, ma una convenzione siglata nel 2019 stabilisce che questo sentiero può essere aperto nei mesi invernali. Non basta.
Sicuramente ringraziamo il fatto che possiamo accedere al sentiero per una parte dell'anno, tuttavia siamo comunque dell'idea che essendo anche per legge un diritto quello di accedere alle rive lacustri, questo per noi non è sufficiente. La legge sulla pianificazione del territorio, la legge sul demanio esplicitano che il lago, comprese le sue rive, dovrebbe essere accessibile alla popolazione e quindi i cantoni avrebbero l'obbligo appunto di rendere accessibili questi luoghi così comunque prestigiosi.
La questione dal punto di vista dei proprietari di camping è invece diversa. Simone Patelli, oltre che direttore di uno dei camping coinvolti, è anche presidente dell'associazione che li riunisce.
I privati hanno acquistato, credo, 50 anni fa i terreni, hanno lavorato per far sì che la zona diventasse molto bella ed è come la vediamo oggi, investendo molti soldi. Nel 2019, grazie a un lavoro condiviso, si è arrivati a costruire una convenzione. Se il cantone e i comuni vogliono avere oggi questo spazio devono acquistarlo, espropriarlo e vedere se qualcuno è disposto a venderlo, ecco.
Questo sono piuttosto le istituzioni a doverlo vedere, però a mio modo di vedere non è per forza una soluzione obbligatoria questa, perché come ora c'è questo accordo sul libero accesso durante i mesi, diciamo, invernali, lo stesso si potrebbe applicare anche tutto l'anno.
È un po' come chiedere a un privato perché non apre le porte di casa sua alla popolazione o al del proprio giardino tutto l'anno. Sicuramente è una questione di disturbo. Faccio un esempio: noi siamo aperti oggi, abbiamo gente che fruisce della passeggiata sulla proprietà privata ed entra con i cani che magari non sono nemmeno al guinzaglio e danno fastidio ai nostri ospiti che nemmeno possono portarli i cani perché sono vietati sul sedime.
Penso che la questione dei cani o altre questioni che potrebbero sorgere si possono assolutamente affrontare, come attorno al Lagolino Châtel, dove anche lì si è scelto di aprire per tutto il pubblico tutto l'anno.
Il dialogo va avanti nel migliorare quello che è la situazione attuale. E poi un'altra cosa infastidisce il fatto che siamo sempre seduti al tavolo a dialogare, però intanto i continui attacchi continuano a uscire pubblicamente parlando di illegalità, cosa che non è vera.
La questione quindi è anche squisitamente giuridica, ma allora perché non andare davanti a un giudice?
Beh, speriamo di non dover arrivare a tanto. Chiaramente noi siamo qua oggi con un evento anche dallo stampo pacifico, questa passeggiata, perché noi speriamo comunque di non dover ricorrere a delle soluzioni così, così forti, ecco.
La questione quindi si pone a livello cantonale, perché il demanio, il terreno, è loro. Eppure c'è un terzo attore, che sono i comuni. Graziano Crognola, sindaco di Tenero Contra, comunque evidenzia che le discussioni per migliorare le condizioni continuano.
Il Cantone ha inserito nel programma d'agglomerato di quinta generazione una misura paesaggistica dove intende coinvolgere tutte le parti in causa nella ricerca di soluzioni e progetti che possano portare un valore aggiunto ancora maggiore in questo comparto. Noi abbiamo anche insistito affinché partecipano anche rappresentanti dell'Associazione di Rive Pubbliche.
Associazione Rive Pubbliche presente oggi alla manifestazione indetta dai Giovani Verdi. Della questione dunque si tornerà ancora a parlare.
E i Verdi oggi erano attivi anche a livello federale, visto che all'Istal, nel canton Basilea Campania, si è tenuta l'assemblea dei delegati. I Verdi si sono espressi contro i due oggetti in votazione popolare a giugno, ovvero l'iniziativa dell'UDC no ad una Svizzera da 10 milioni e la riforma del servizio civile. Il partito ha anche pubblicato una risoluzione per l'abbandono delle energie fossili e ascoltato gli argomenti dell'iniziativa contro la crescita del traffico aereo sostenuta dai vertici del partito.
Aprendo l'appuntamento, la presidente dei Verdi Lisa Mazzone, riconfermata in carica, richiamando i valori del suo partito, è entrata subito in materia sul tema della giornata: l'abbandono dei combustibili tradizionali come gli idrocarburi, chiesto a gran voce in un'apposita risoluzione. Una rinuncia necessaria per l'ambiente, la pace e la democrazia.
Ohne fossile energien könnte Putin sein Kriegskassen zum Beispiel nicht nachfüllen.
Senza le energie fossili, Putin non potrebbe riempire le proprie casse belliche. Oltre ad essere causa di guerre, petrolio e gas garantiscono il finanziamento di regimi autoritari. Per questo motivo l'abbandono delle energie fossili è decisivo per garantire la sicurezza collettiva, il benessere e l'autodeterminazione dei popoli.
Für die kollektive Sicherheit, für den Wohlstand und für die Selbstbestimmung der Völker.
Anche per ottenere indirettamente questo obiettivo, i Verdi sostengono l'iniziativa che prevede di introdurre una tassa tra i 30 e i 120 franchi sui biglietti aerei. Un'iniziativa che, secondo la consigliera nazionale verde di Zurigo, Marion Schlatter, ha delle possibilità di successo.
Es gibt klimapolitische Maßnahmen, die es sehr schwierig haben in der Bevölkerung, aber das gilt sicher nicht für die Flugticketabgabe.
Ci sono misure ecologiche che i cittadini non accettano, ma questo non vale per una tassa sui biglietti aerei. Dopo il rifiuto della legge sul CO2, si è visto che un prelievo sui voli sarebbe ben accetto. Penso che potremo ottenere una maggioranza.
Dieses Anliegen mehrheitsfähig ist.
La raccolta delle firme per questa iniziativa inizierà a maggio e il voto popolare potrebbe tenersi tra 4 o 5 anni.
E questo era un contributo di Roberto Scolla. E lasciamo i confini regionali e quelli nazionali per fare tappa in Slovenia, dove domani sono previste le elezioni politiche. Slovenia, che è un piccolo paese con i suoi 2 milioni o poco più di abitanti, ma il cui voto potrebbe avere importanti ripercussioni a livello europeo. Gli elettori sono chiamati alle urne per scegliere il nuovo Parlamento. I sondaggi annunciano un testa a testa fra il primo ministro uscente, il progressista Robert Golob, e l'ex premier conservatore Janez Janša, alleato dell'ungherese Viktor Orban e sostenitore di Donald Trump. Quale dunque la posta in gioco in questo voto? Lo cerchiamo di capire con l'aiuto di Giovanni Vale, il nostro collaboratore dai Balcani. Allora Giovanni, ad una ventina di giorni dalle elezioni ungheresi del 12 aprile, un alleato di Orban cerca di tornare al potere a Lubiana. Quante possibilità ha Janša di vincere e cosa significherebbe per la Slovenia?
Il ritorno di Janez Janša al potere è il vero spauracchio di queste elezioni ed è proprio attorno a questa possibilità che Robert Golob, il premier uscente, ha costruito la sua proposta elettorale. Chiede insomma agli elettori di fare ancora una volta muro contro Janša e contro il rischio di una deriva autoritaria. Per Janša si tratterebbe del quarto mandato da premier, l'ultima volta ha governato durante la pandemia tra il 2020 e il 2022 e lo ha fatto reprimendo duramente le proteste antigovernative. Questa volta gli osservatori temono che un nuovo governo Janša potrebbe essere ancora più duro. L'ex premier è temuto sia per i suoi attacchi alla libertà di stampa in passato, sia per le sue alleanze sul piano internazionale, appunto da Viktor Orban a Donald Trump. I sondaggi però lasciano intendere che né Janša né Golob otterranno la maggioranza assoluta in Parlamento. Il prossimo governo dovrà insomma appoggiarsi per forza di cose su una coalizione, limitando forse così le ambizioni di tutti i candidati premier.
Negli ultimi mesi il governo di Robert Golob ha preso delle misure controcorrente, diciamo così, in Europa, riconoscendo ad esempio la Palestina o dichiarando persona non grata il premier israeliano Benjamin Netanyahu. La sua popolarità però è in calo.
Sì, il governo Golob si è effettivamente fatto notare in Europa per le sue posizioni di politica estera molto critiche nei confronti di Israele e degli Stati Uniti. Sul piano interno, tuttavia, Golob è accusato di aver promesso molto e realizzato poco, tant'è che nel testa a testa con Janša i sondaggi lo danno leggermente in svantaggio. Alla vigilia del voto, però, è scoppiato un caso che potrebbe rimescolare molto le carte. Qualche giorno fa sono state pubblicate delle intercettazioni video e audio che accusano di corruzione il governo Golob. Poi un'inchiesta realizzata da un'organizzazione slovena per i diritti umani assieme a giornalisti e ricercatori ha provato che le intercettazioni sarebbero opera della società di intelligence israeliana Black Cube. Nel 2025 alcuni rappresentanti di Black Cube si sarebbero recati per 3 volte a Lubiana, venendo accolti anche personalmente da Janez Janša. Per Vojko Volk, il segretario di Stato per la sicurezza nazionale di Lubiana, si tratta di un'interferenza straniera diretta nelle elezioni in Slovenia. Il premier uscente, Robert Golob, ha chiesto alla Commissione europea di aprire un'indagine sulla vicenda.
Le spiegazioni di Giovanni Vale sul voto di domani in Slovenia. Negli Stati Uniti ora, dove è scontro politico sul Save America Act. Ma di cosa stiamo parlando? Beh, si tratta di un pacchetto di riforme proposto dai repubblicani per rendere più severe le regole per registrarsi e votare nelle elezioni federali, a cominciare dal prossimo appuntamento elettorale di novembre, ovvero quello delle midterm. Secondo la Casa Bianca, la legge è necessaria per impedire frodi elettorali, mentre per i democratici si tratta di un tentativo di limitare l'accesso al voto che colpirebbe in particolare le minoranze. Il nostro corrispondente Andrea Vosti ne ha parlato con Nicole Hansen del Campaign Legal Center di Washington. Sentiamo le sue risposte.
Nicole Hansen, concretamente che cosa prevede il Save America Act, la legislazione attualmente in discussione al Senato?
In sostanza, il Save America Act impone requisiti di documentazione estremamente esigenti per gli elettori che intendono registrarsi per votare e poi ancora quando si presentano ai seggi. La legge in discussione prevede che chi vota debba presentare non solo un passaporto o un documento di identità, come la patente di guida, ma anche documenti supplementari, come un certificato di nascita o una prova di naturalizzazione. Inoltre verrebbe eliminata la possibilità di registrarsi per posta, che è molto popolare, poiché il Save Act esige di presentarsi di persona con i documenti che provano la cittadinanza. Il rischio è che moltissimi elettori vengano stralciati dai registri elettorali, poiché privi di alcuni dei documenti necessari o perché i loro dati personali non sono stati aggiornati. E questa misura porterebbe all'esclusione immediata dal voto di cittadini statunitensi proprio nel mezzo di un ciclo elettorale.
Nicola Hansen, se la legge dovesse passare al Congresso, quale sarebbe il suo impatto concreto? Cioè, quanti milioni di elettori rischiano di venire privati del diritto di voto?
Gli studi indicano che circa 23 milioni di americani non hanno accesso facile ad almeno uno dei documenti che prova la cittadinanza. Quindi a tutte queste persone verrebbe probabilmente impedito di registrarsi per votare. Penso agli elettori nelle aree rurali che dovranno percorrere lunghe distanze per registrarsi di persona, visto che non si potrà più farlo per posta. Penso agli anziani che nel corso della loro vita potrebbero aver perso alcuni documenti importanti. Oppure i cittadini a basso reddito che per lavoro cambiano spesso indirizzo. Ma il disegno di legge colpisce anche le minoranze etniche e i nativi americani e scarica la responsabilità di vigilare sul personale elettorale. Chi commette errori nell'applicazione della legge rischia infatti pesanti sanzioni penali.
Trump e i repubblicani sostengono che una legge più severa è necessaria per impedire frodi elettorali, ma è davvero così?
Esistono prove schiaccianti che dimostrano che i cittadini non statunitensi non possono registrarsi e non votano nelle elezioni americane. Chi non ha diritto di voto e prova a votare lo stesso è soggetto a lunghe pene detentive e rischia l'espulsione dal paese. Inoltre, se un individuo non ha i documenti in regola, registrandosi per votare, lascia una traccia del suo reato. Gli stati controllano con una certa regolarità gli elenchi elettorali in cerca di possibili violazioni. Ma raramente si riscontrano più di un paio di casi di elettori senza diritto di voto. Quindi l'evidenza dice che non ci sono cittadini non statunitensi che si registrano e che votano nelle elezioni americane. Il sistema è concepito per garantire che ciò non accada.
Nicola Hansen, ma se il sistema elettorale funziona, allora perché questa urgenza di modificare le regole del gioco?
È difficile per me cercare di entrare nella testa dei legislatori e capire perché stiano spingendo per passare questa legge. Allo stesso tempo, abbiamo visto tutti nel recente passato come spesso sia stata alimentata una falsa narrativa su una presunta frode elettorale e ciò allo scopo di screditare in modo preventivo il risultato delle urne, quando le elezioni non danno il risultato auspicato. Pertanto, una delle nostre principali preoccupazioni con questo tipo di leggi non è solo l'impatto che avranno sulla libertà di voto, ma anche il modo in cui i legislatori, insoddisfatti dei risultati elettorali, useranno questa falsa narrazione per affermare che le elezioni sono state rubate.
E queste erano le considerazioni di Nicole Hansen del Campaign Legal Center di Washington. E noi chiudiamo l'edizione rientrando in Ticino. Qui infatti dal prossimo 31 marzo inizieranno due mesi di eventi dedicati a Francesco Borromini. Diversi incontri, uno spettacolo teatrale, un concerto e una mostra dedicati ad uno dei più grandi protagonisti dell'architettura barocca dell'Occidente, di origine appunto ticinesi. Tutto questo senza che ci sia tra l'altro un anniversario tondo da festeggiare. E già questo di per sé è una particolarità che suscita appunto un po' di curiosità. Ci dice di più Marcello Ierace.
Francesco Castelli, meglio conosciuto come Borromini, nasce a Bissone nel 1599 e muore a Roma nel 1667. Quindi chiariamolo subito, Borromini 2026 è un progetto culturale che non è legato a nessuna ricorrenza. E questo perché, come ci spiega Nicola Soldini, storico dell'architettura e anima di questa rassegna, non è necessario un anniversario per ricordare una figura di questo spessore.
In questi ultimi 30-40 anni si sono affollati tutta una serie di studi, diciamo di matrice diversa, che hanno in un certo senso cambiato. Ce l'hanno resa più complessa questa figura, questa immagine di Borromini, più stratificata e in un certo senso meno compresa in un cliché. È nata la necessità di parlarne e di dare a un pubblico più vasto questa percezione, questa lettura diversa di questa straordinaria figura di architetto.
Proprio Nicola Soldini e Luca Saltini hanno curato la mostra alla Biblioteca Cantonale di Lugano, che dal 31 marzo aprirà la serie di appuntamenti dedicati all'architetto ticinese. Seguiranno incontri tra Mendrisio, Lugano e Bissone, un concerto di musica barocca nella chiesa di San Carpoforo, sempre a Bissone, proprio lì dove è nato ed è stato battezzato Borromini, e anche uno spettacolo teatrale con regia di Marco Martinelli al Sociale di Bellinzona. In scena sarà Lettere a Bernini, che ricorderà qui il grande rivale di Borromini nella Roma del Seicento. Ma perché dopo oltre 4 secoli è ancora così attuale e affascinante la figura del Borromini? Ancora Nicola Soldini.
È inevitabile, perché è una figura complessa, contraddittoria, è stato definito anche un grande eretico, è una figura anche un po' di ribellione ma in modo molto diverso rispetto a Caravaggio, è anche una specie di calamita che attrae per anche l'eccezionalità dell'opera e studiarla attraverso i disegni, attraverso le architetture costruite. Credo che in un certo senso incateni lo studioso, è così ricco di sfaccettature, di temi, di sviluppi anche imprevedibili, che non può lasciare sicuramente indifferente. C'è una sorta di fedeltà, chiama una certa fedeltà lo stesso Borromini.
Ma per chiudere, Bissone e i bissonesi si sentono legati a questo straordinario artista? Ci risponde il sindaco Andrea Incerti.
Sì, tantissimo, perché ripetutamente siamo andati a Roma portando i nostri cittadini a vedere le opere una per una, le principali ovviamente di Borromini. Sì, Bissone crede nel suo cittadino più famoso. Io trovo restrittivo sempre dire 400 anni dalla nascita, altri anni per la morte, tutti questi anniversari sono piccoli e restrittivi. Bissone deve sempre, specialmente per trasmettere ai giovani chi era Borromini, cosa ha dato Borromini non solo a Bissone, al Canton Ticino ovviamente, ma all'Europa, dove noi troviamo opere di Borromini in tante nazioni.
E come detto, quindi il 31 marzo, il via 2 mesi di eventi dedicati alla figura dell'architetto seicentesco. Io mi fermo qui, ora c'è la pagina dello sport, poi a seguire quella culturale con Sedi Sera Magazine. A domani.